noi vediamo da una parte la radice di questo bene comune, perché anche qua ciascuno lì contribuisce con la sua ragione, le sue mani, la sua gradevolezza, la sua amicizia, la sua convivialità, la sua urbanità, questa cosa, no? Però nello stesso tempo è anche il termine ultimo, lì non c'è niente di utile, non puoi usarlo, puoi soltanto contemplarlo e contribuire, così come deve fare ciascun altro nei tuoi confronti. Questa è l'idea della radice del bene comune. Quindi quando parliamo di bene comune, se noi ci fermassimo soltanto alla dimensione politica, se ci fermassimo soltanto alla dimensione politica, avremmo inquadrato radicalmente il bene comune. Ma neanche per solo. Avresti detto il bene comune è ciò che tutti tengono perché per vivere in società, capì, ma se abbiamo assodato che poi questo bene comune deve essere riversato sull'uomo in modo individuale, allora è l'individualità che è il termine ultimo di questo bene comune. E la parola individuo noi non la sentiamo con grande piacere perché è anonima. Se tu dici la persona, ma anche la persona è un individuo, non è che la persona sono 3-4, un individuo è uno solo. Anzi, se uno ci pensa, individuo vuol dire che tu non sei capace di dividerlo, individuo, tu non lo dividi, non puoi dividerlo, come non si divide un tutto solido, il semplice oggetto di contemplazione, no? Allora, avendo posto a tema questa direttrice del bene comune, qui davvero c'è la radice, non di impianto, per cui in forza della ragione, delle mani, del parlare, la cultura, no, la radice come termine ultimo, il perché ultimo è un perché senza perché. Quando noi siamo capaci di dire il perché delle cose, le cose che hanno un perché non dovranno subordinarsi a questo perché. Fai un esempio: io ti amo perché sei una biondona, e se dopo diventa bianca? Io ti amo perché sei capace di escogitare certe cose, e quando rimbambisci, cioè che diventa bambino. Ma guarda che quando trovi il perché è brutto, è bruttissimo, no? L'uomo è fatto per cercare il perché, non capivi, ma dipende dalle cose di cui tu individui il perché. Perché esiste Dio? Anche lui ci aveva l'uomo, ma ci sono le altre. Tu perché di Dio lo trovi? No. Però immaginate perché non trovi il perché di Dio, perché è l'assoluto. Allora l'assoluto non si subordina perché. Così quando noi cerchiamo la bellezza, è vero che cercare la bellezza vuol dire trovare delle motivazioni che giustificano la nostra ricerca, ma quando l'abbiamo trovata sappiamo che è senza perché, non ha perché. Quando si arriva alla meraviglia che chiamiamo contemplazione del paradiso, uno arriverà a dire: io so che è così, ma non so perché è così. Ed è tanto bello non sapere perché è così. So che è così. Così quando siamo una persona, io so che è così, sono sicuro. Ma se ti chiedi perché, io non so dire perché. E sono contento di non saper dire perché. Perché se fossi in grado di dire perché, l'avrei subordinata a questa motivazione. E quindi l'avrei fatta diventare non un assoluto, in qualche cosa che partecipa momentaneamente, no? Allora dentro questa visione contemplativa noi abbiamo la vera radice del bene comune. E quindi se noi ci limitassimo a parlare del bene comune in termini sociologici, sociali, politici, avremmo smarrito effettivamente il fondamento. Il fondamento è la persona nella sua individualità e nella sua bellezza. e quanto più noi siamo capaci di scovare questa bellezza nelle cose minute che la caratterizzano, allora siamo anche capaci di dare del nostro, siamo anche capaci di dare del nostro. Volevo concludere con due cose. La prima è questa, la citazione di Angelo Silesio. Conoscete Angelo Silesio? Angelo Silesio, bellissimo, pellegrino cherubico, se andate a leggere, bellissimo. E ha un distico intitolato Senza perché, ed è relativo alla rosa, come se fosse l'assoluto. La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, a se stessa non vada, che tu la guardi e non chiede. È senza perché. Siccome è senza perché, tu la guardi e non sai perché la guardi. Lei neanche si guarda e non ha problema ad essere guardata, però la si guarda e senza perché. Questa è la dignità massima, vedere in un particolare come una persona l'assoluto, un tutto. Tu non puoi inquadrarlo se non in se stesso. Addirittura non c'è nemmeno concesso descriverlo a parole. Non c'è concesso descriverlo a parole. Come ti chiami? Pietro. Vai su da piazza e grida Pietro qualche volta, minimo 4-5, ma non so mica lo stesso Pietro. No, io intendevo Pietro padre, quello là. Lo puoi soltanto indicare. Santa Maria dice l'individuo, tu lo puoi soltanto indicare, non puoi neanche descriverlo, tanto ha questo carattere di assolutezza. Seconda conclusione. Antonino, lo so che ci sei. Ventura, lo so che ci sei. Ti ho visto, sai. Professor Antonino Ventura, fisico, filosofo, laureato alla Cattolica con una tesi sul problema del tempo. Eravamo compagni, camminare. Fatti vedere che ti ho individuato subito, guarda. Allora, tu fai l'applauso a me e io lo faccio fare a tutti loro per te.
Sempre, eh?
Certo.
Voi sapete cos'è il rosario? Aspetta, guarda. Adesso sto facendo una scrittura. Sul rosario di filosofia.
Lo so che non ci credi.
No, che non ci credi, sto facendo questa cosa, ma non ci credi che ci sia nel rosario la filosofia. E invece c'è tutta. E giurino, ma tutta e totalmente. E la cosa strepitosa è che
tutte state per università, questo qui è la sala, questo qui è il filotto, questo qui è Platone, questa qui è la prova che è qui, c'è lì davanti il quadrato di Uccello,
giuro!
La struttura è dialettica, gioia, dolore, gloria. Perché la gloria non è gioiosa, ma la gloria, sai, la gioia vuol dire no. E il dolore è così. E la gloria com'è? Emozione. Uno che è emozionato patisce o gioisce? Patisce gioendo e gioisce patendo. Questa qui è la gloria, è la sintesi. Tesi, antitesi, sintesi. Gianni, tutti i misteri dolorosi sono perfettamente la pura logica. I misteri della gioia sono il metodo della filosofia. I misteri della gloria sono la sapienza. Ma la cosa più bella è questa qua. Dice Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia. Ma se uno va a vedere il dodicesimo libro della metafisica, si conclude con "e questo è meraviglioso" quando parla del pensiero di pensiero che sono beatitudini, e questo è meraviglioso. Allora si comincia con la meraviglia e si finisce con la meraviglia, ma la prima meraviglia è lo stupore: come è possibile, non conosco l'uomo. E non è il primo mistero di Galileo questo qua, l'annuncio del Vangelo Maria nasce dallo stupore meravigliato. Dallo stupore meravigliato che pone già un problema della filosofia della scientologia. E poi c'è la disposizione d'animo che è il dubbio metodico, Tabula rasa, ha guardato l'unità della sua serva e c'è Giovanni Battista che scapita nel grembo di Elisabetta che dice "abbassate i colli e riempite le valli". Tabula rasa, perché per capire le cose bisogna cancellare la lavagna. È tutto strutturato così, ma la cosa che mi sembra interessante è questa: la prima meraviglia, il stupore di Maria, è ripresa nella meraviglia della gloria del paradiso, dove finalmente uno non dice "ah, ho capito tutto qui", dice "sono sicuro che è così". E non mi importa neanche sapere perché è così, è meraviglioso. Tutto è dentro questo circuito. Allora, questo è per dire che quando noi pensiamo alla persona, se noi entriamo dentro questa ottica in cui è l'estetica dalla quale noi decantiamo i ragionamenti, noi non arriveremo mai a superare la dimensione puramente politica, sociologica del bene comune, perché staremo sempre lì a litigare, a dibattere su quanto si dà, quanto non si dà, ma finché uno non pone a tema la persona, il resto, guarda, adesso non si suppone di partiti, si suppone di forza, se non poni a tema la persona, così è se ti pare, e se non ti pare è ancora così. Invece ponendo a tema la persona si va a cogliere quel meraviglioso nel quale noi abbiamo la fortuna di esercitarci. Se uno recita il rosario si accorge che lì dentro c'è un esercizio di ragione, di contemplazione, di meraviglia stupefatta, il meraviglioso senza perché, che capisce di essere nato filosofo senza saperlo. E quando mi segue la filosofia cosa succede? Ti dice, allora lo sapevo già. Certo, lo sapevo, ma non sapevi di saperlo finché non te l'avessi detto io. Dunque, come si conclude? Grazie Giuseppe, prego.
Sono andato a fare una conferenza a Bolzano
e volevo,
sai, trucco dell'oratore, fa scattare l'applauso. E a volte uso questo mezzo, dico, a questo punto, ma lui lo sa, a questo punto mania paletta e violenza di una mano contro l'altra. Allora il primo che capisce comincia a far così, vado a Bolzano e dico, adesso a questo punto mania paletta e violenza di una mano contro l'altra. Il primo che ha capito che era l'applauso, ma là non si fa l'applauso, fanno così.
Fanno così
in Germania, io sono rimasto un male. Ma adesso che lo so, pugno sul tavolo come in osteria, gli dico.
Grazie. Però dobbiamo dire un grazie finale anche al padrone di casa, perché stasera concludiamo il nostro percorso dei sermones di questo 2017. L'abbiamo concluso in gloria. Ma prima di brevissimamente fare la nostra preghiera di ringraziamento al Signore, mi è venuta in mente questa provocazione. Abbiamo avuto tre incontri molto belli quest'anno che hanno suscitato domande. Sapete che per vari motivi preferiamo non concludere con un dibattito i nostri incontri. Ma non concludere il singolo incontro con un dibattito non significa che non dobbiamo ragionarci e ritornarci sopra. Allora, la mia provocazione è questa. Se volessimo ritornare sui temi di questi tre incontri, sacro, coppia del comune, tormentate il nostro presidente e diteglielo, in modo che in tempi ragionevoli, o immediatamente prima di Natale o subito dopo, vieni arrestato, ci incontriamo e senza le scadenze ristrette di una conferenza, in una serata piacevole, ne parliamo insieme. Se vi va, io ho l'onere di portare il peso dell'organizzazione, lo lascio al mio amico Fabio,
grazie.
Al quale va, anche a lui il mio grazie. E diamo un applauso. Adesso veramente rendiamo grazie al Signore e lo facciamo attraverso le mani di Maria, che grazie Padre per averci dato qualche motivo ulteriore per amarla e contemplarla. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Grazie veramente.
Grazie a te.